Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Il regista Tommaso Mannoni sul suo film Il sogno dei pastori, in programmazione a Roma al Cinema delle Province dal 12 al 15 dicembre 2024. Ben trovato.
Grazie, buongiorno a voi.
Raccontaci di questo lavoro.
È un lavoro che abbiamo scritto qualche anno fa, che ha una lunga genesi, perché abbiamo scritto prima con un altro sceneggiatore, poi sono subentrati altre persone, altre mani a scrivere la sceneggiatura. Si tratta di un film che cerca di unire il dramma che c'è in Sardegna, dei pastori, della produzione del latte, della vendita caseari, che purtroppo che è vera, questa è una situazione reale, che proprio non hanno dei guadagni così sufficienti a mantenere il proprio lavoro, e io ci ho voluto creare un gioco di ironia dove i miei riferimenti erano un po' Jarmusch, un po' Kusturica, un po' Karismaki, in cui agivano in maniera un pochino divertente e anche bizzarra attraverso il progresso, attraverso la tecnologia, attraverso internet, per trovare dei soldi in modo più semplice. E ne esce fuori un film che cerca di unire due generi, quello del dramma e quello della commedia, che possa stare in un solco che è quello a me caro, quello antropologico, è profondamente filologico rispetto all'ambiente, ai personaggi, seppur ci sono momenti sia di ironia che di dramma.
Com'è stato il lavoro di scrittura e poi di messa in scena?
La scrittura sono intervenute, come dicevo, per i sceneggiatori ad aiutarmi a tenere in equilibrio queste due atmosfere, quella dell'ironia e quella del dramma. Noi in Sardegna non abbiamo un carattere ironico identico a quello italiano, abbiamo un'ironia un po' più col controtempo, col controcanto, quello che direbbero i musicisti, quindi era difficile, non sapevamo se riuscivamo a trovare uno spettatore il sorriso. Poi durante i festival, durante le proiezioni, pare che abbiamo portato a casa questa virtù anche nei confronti di spettatori nazionali, non solo regionali, per cui ci siamo riusciti. E l'altra cosa difficile era sempre come cornice il dramma in cui si vive al centro della Sardegna, con le poche agevolazioni che si ha da parte degli enti regionali, pubblici, a favore di un lavoro importante, quello del pastore. E la messa in scena è stata cercare di riprodurre dal documentario, di non ricostruire nessuna realtà, ma bensì di mirarla. Non ci sono scenografie costruite ad hoc, non c'è una messa in scena finta, come se fossimo in quello che si chiamava un tempo un neorealismo, per cui la maggior parte di essi sono tutti attrici stardi che conoscono, che hanno parenti, che hanno fatto i pastori, gli insegnanti, eccetera, per cui era facile ritrovarsi in questo percorso, anche per loro.
Ecco, com'è stato il lavoro con gli interpreti e le interpreti?
Innanzitutto ho avuto la fortuna, per quanto attiene proprio al materiale umano, di avere, conoscevo già il 99% di quelli che hanno accettato di fare i vari ruoli, sapevo che erano degli ottimi professionisti e siamo riusciti subito ad entrare in sintonia. Certamente stiamo parlando di un film di finzione, però tenendo proprio là alto il senso del sentire, sentirsi a proprio agio in quel vestito, in quel ruolo. Perché ognuno di noi che fa l'attore, l'avvocato o altre professioni, qua in Sardegna ha un forte legame con la terra, col mondo agropastorale, eccetera, perché in qualche modo o un parente o un lontano amico ha avuto a che fare con quel lavoro, quindi era facile contattare quel tipo di DNA, perché un pochettino ce l'abbiamo. Quindi è stato abbastanza facile nel senso della lavorazione, la costruzione del lavoro, e la risposta è stata anche facile per loro. Poi certamente abbiamo preparato molto il film prima di realizzarlo, quindi c'è stata una grossa preparazione.
Che distribuzione sarà?
È una distribuzione piccola, indipendente, la stessa casa di produzione si sta occupando della distribuzione. In questo momento far distribuire un film in sala è molto difficile in Italia, poiché ci sono le grandi case di produzione che impongono i loro lavori alle sale. Noi, la casa di produzione sta direttamente contattando le sale. Per fortuna il film sta avendo un piccolo successo nei festival, quindi ha questi grif, questi score presso i festival in cui prende menzioni, viene selezionato in competizione ufficiale, eccetera, anche fuori Italia. E diciamo che i proprietari delle sale, quando poi lo vedono, ne hanno subito un grande entusiasmo, un piacere di portarlo nelle sale. Per cui con difficoltà, però con il contatto diretto, a volte si riesce a ottenere dei risultati che non sarebbero stati sperati fino a poco tempo fa, perché adesso le sale, per fortuna, stanno prendendo persone, anche a Roma ce ne sono un paio, persone che direttamente cercano di aiutare il cinema di qualità e di grande impegno che c'è in Italia, che c'è. Ci sono tantissimi autori e autrici molto in gamba, molto bravi, che però purtroppo vengono schiacciati da poteri forti che guardano ben altre cose.
A presto!
Grazie, grazie a voi, a prestissimo. Buona giornata.
Il regista Tommaso Mannoni sul suo film Il sogno dei pastori, in programmazione a Roma al Cinema delle Province dal 12 al 15 dicembre 2024.
Con Marino Midena, direttore artistico della prima edizione dell'Antropocine Film Festival. Ben trovato.
Grazie, grazie a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
Raccontiamo cos'è.
Quest'anno abbiamo voluto strafare perché c'è anche una giornata latina, lunedì 9 dicembre, quindi Antropocine Film Fest, questa prima edizione di questo festival che riprende l'eredità di un glorioso Green Movie Film Fest che ha avuto ben 7 edizioni. Quest'anno abbiamo cambiato veste e iniziamo lunedì 9 dicembre alle 20:30 al Cinema Corso a Latina. Cose che accadono sulla Terra, un documentario lungometraggio di Michele Cinque, poi due cortometraggi, uno di Sara Ciciliano che è Chi e l'altro Vigna Live di Vincenzo Notare. Una proposta per cercare di parlare di cinema green, perché Antropocine questo è, una rassegna di cinema ambientale, anche a Latina. Poi il 10 dicembre, che è la prima giornata romana, noi apriamo con una tavola rotonda e con un workshop tenuto da Florenza Santuccio, una green manager, proprio sul green set, quindi raccontare questa evoluzione che stanno vivendo i set cinematografici in senso sostenibile, alle 16:30, e poi a seguire alle 17:30 una tavola rotonda Antropocine e i suoi fratelli. Abbiamo dato questo titolo che riecheggia il cinema perché ci è sembrato importante dare una riflessione sul perché il green, la sostenibilità e il verde sia un'istanza che attraversa più arti, quindi un linguaggio di sostenibilità attraverso un discorso artistico, e questa cosa ci appassiona. Abbiamo avuto la fortuna di avere l'attenzione di Nathalie, una cantante, poi di una ricercatrice come Raffaella Bullo, Livio De Santo, di Proiettore alla Sapienza, Fiorenza Scandurra, con cui conduciamo insieme questo tavolo rotonda perché si svolge alla Città dell'Altra Economia. Fiorenza Scandurra, che è la direttrice della Libera Università del Cinema, ha proprio sede alla Città dell'Altra Economia, quindi siamo a casa sua, e poi tanti altri ospiti. Ma il clou è al Nuovo Cinema Aquila da mercoledì 11 a venerdì 13, una programmazione frutto di una selezione anche incrociata, perché una delle collaborazioni dell'Antropocine è con il Clorofilla Film Fest, questo festival che porta avanti un discorso simile, è un festival nazionale che ha sede in Toscana, ma che a Roma con l'Antropocine trova una voce aggiuntiva, e quindi noi abbiamo fatto una programmazione in parte congiunta. Ci sarà poi venerdì una premiazione finale, anche questa congiunta, perché ci saranno doppi premi per i vincitori nel caso risultassero vincitori per entrambe le rassegne, però un discorso di tentare di portare quel concetto dell'ecosistema, cioè della collaborazione, dell'integrazione tra soggetti che fanno un discorso ecologico e di sostenibilità nel cinema in maniera concreta. I film, ne cito qualcuno, iniziamo mercoledì con Danke First, un originalissimo documentario di Eleonora Marino che abbiamo rintracciato in maniera fortunata su come gli asini possono cambiare la vita alle persone. Il tesoro del Sud di Alessandro Marinelli a seguire, il racconto di come il Sud possa in qualche modo avere già in sé i cromosomi del riscatto, un documentario in positivo che ci racconta i successi e le difficoltà, comunque senza nasconderle, del nostro Sud, del nostro meridiano. La carovana dei ghiacciai è un film fuori concorso, un cortometraggio documentario di David Fricano che testimonia come sia drammatica la situazione dei ghiacciai oggigiorno, un documentario realizzato grazie a Legambiente. E poi la prima giornata si chiude con Ultimo biglietto per l'Arca di Noè di Viviana e Riccardo Di Russo, due fratelli che hanno realizzato questo documentario che porta avanti un discorso nuovo, importante da sottolineare, di come oggi i bioparchi siano diventati non il luogo dove far vedere gli animali, ma il luogo dove gli animali vengono in qualche modo protetti, perché nei bioparchi adesso arrivano gli animali sequestrati, vittime di commercio, di ferite, di bracconaggio e così via, per cui è diventato un luogo di grande protagonismo e di conservazione. Quindi un nuovo biglietto, qui parla di Ultimo biglietto per l'Arca di Noè, io direi un nuovo biglietto di visita anche per i bioparchi che hanno una nuova funzione. Giovedì, Agape di Velania Mesai e Tommy Mellina, un documentario che parla di immigrazione, ma lo fa in maniera nuova, raccontando quello che succede nei luoghi dove gli immigrati arrivano speranzosi di nuova vita e dove arrivano iniziano a vivere, quindi racconta la vita degli immigrati nei punti di raccolta, quindi amori, delusioni, perché appunto il ciclo della vita non si ferma mai. I Mage Hunter invece è un discorso che Giacomo Agnetti porta insieme al video artist East Fitness, di come il disegno in qualche modo e la street art possano in qualche modo essere uno strumento per la tutela ambientale. E poi chiude la programmazione Hidden Sea, venerdì alle 21 di Luca Calvetta, un documentario poetico. In mezzo ci abbiamo voluto mettere un workshop di Raffaella Bullo, una ricercatrice e divulgatrice che ci racconterà in maniera inusuale il protagonismo della plastica al cinema, cioè come i film hanno visto la plastica e come in fondo da demonizzare non è tanto la plastica quanto l'uso che ne fa l'uomo. Chiudiamo venerdì alle 22 con la cerimonia di premiazione che dicevamo appunto congiunta, Clorofilla e Antropocene.
I riferimenti web per il programma?
www.antropocene.it oppure se volete scrivere info@romagreenfilmfest.it e sui social, Instagram e Facebook.
Prima edizione dell'Antropocene Film Festival a Latina il 9 dicembre a Roma dal 10 al 13 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Marino Midena. Alla prossima!
Salute a tutti, ecco, grazie e mi raccomando venite, c'è lo sconto per chi viene in autobus perché abbiamo in qualche modo voluto sostenere un discorso di sostenibilità anche negli ingressi. A presto e vi aspettiamo!
Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzzo per sapere da lui le novità del mese del portale. Ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti e tutti. Allora, questo mese abbiamo diverse novità, come sapete, o meglio, per chi ci conosce, OpenDDB oggi è ormai distributore nazionale sia nelle sale di presenza che in streaming, quindi facciamo spesso questo tipo di distinguo a seconda del titolo che promuoviamo. E siamo usciti nelle sale italiane con Un paese di resistenza, che in qualche maniera è il proseguo del racconto del celebre documentario Un paese di Riace, che come potete immaginare raccontava ormai 6-7 anni fa la vicenda di Riace, di Mimmo Lucano, di un'esperienza in qualche maniera dal basso, autogestita, comunitaria, che ovviamente è un discorso che a noi come redazione OpenDDB interessa molto. Le autrici Catherine Catellà e Chouaiello, due autrici francesi, sono tornate a distanza di anni a Riace per girare questa seconda parte del film, in qualche maniera in continuità col primo, che affronta invece tutto quello che è successo dopo, dai processi, l'arresto e tutta quella situazione vergognosa che si è venuta a creare in qualche maniera gogna politica e mediatica verso Lucano. Il film è uscito dal 21 novembre nelle sale italiane e appunto ha iniziato il suo giro sia nei cinema che negli spazi sociali. Vi invitiamo coloro interessati a contattarci anche per organizzare una proiezione nella propria comunità, nel proprio territorio, nella propria città. Per quanto riguarda invece gli altri film in sala, continuiamo l'azione come in questo ultimo periodo con altri film delle nostre uscite, tra cui Kissing Gorbaciov, che continua in qualche maniera il suo viaggio anche dopo aver superato il primo anno di attività di distribuzione. Per quanto riguarda invece lo streaming, abbiamo delle novità molto importanti. Anzitutto, come vi avevamo già raccontato, continua la nuova fase di collaborazione tra OpenDDB e Rexa Mastrella. Continua quindi la distribuzione on demand di Samp e da gennaio avremo anche altre belle notizie e novità da raccontarvi. Ma soprattutto vi segnalo l'arrivo di Food for Profit, il documentario inchiesta di Giulia Innocenti e Paolo D'Ambrosi, che non penso abbia bisogno di presentazioni, nel senso che è stato un incredibile percorso produttivo ma soprattutto distributivo, nel senso con centinaia e centinaia di proiezioni in tutta Italia, segno del fatto che evidentemente la formula dell'inchiesta e certi argomenti come quello dell'industria agroalimentare sono molto attenzionati dalle comunità, ed è un film che letteralmente ha avuto una distribuzione capillare soprattutto perché è stata aiutata dalle stesse comunità. Per noi era molto importante quindi accogliere quest'opera in catalogo, nel catalogo della sezione streaming, ed è disponibile stabilmente su OpenDDB. Sempre un po' su questo filone, anche se con un taglio narrativo completamente diverso, vi segnalo anche Pastorismo, il nuovo film del collettivo Boschiglia. Il collettivo Boschiglia è un collettivo bolognese che negli anni si è occupato di ragionare in primis su due aspetti sotto il piano della ricerca video e antropologica: l'impatto del turismo di massa odierno da un lato, ma intrecciandolo con quello che sono le nuove formule di comunità, soprattutto di riappropriazione e di reinvenzione dei territori di montagna. Loro uscirono già anni fa con un bellissimo lavoro che si chiamava Entroterra, oggi escono con il loro nuovo film che è sia in circuitazione festival e sala che in streaming, appunto Pasturismo. Questo, come a molti altri titoli, potete trovarli come sempre sulla nostra piattaforma www.opendb.it.
Un abbraccio Paco, alla prossima.
Grazie a voi, a presto.
Con Enrico Acciani, regista del cortometraggio Sette settimane, in concorso all'Afrodite Shorts a Roma, all'Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, 13-14 dicembre 2024. Ben trovato.
Buongiorno a tutti voi.
Di cosa parla il tuo lavoro?
Sette settimane è un cortometraggio difficile per tematica, perché parla di aborto. Abbiamo cercato di fare un lavoro delicato in cui ovviamente tutto il mondo che ruota intorno al personaggio di Luna cerca di ricostruire una realtà plausibile. Abbiamo cercato con tutta la squadra, con la fotografia soprattutto di Vincenzo Petroli, anche con le musiche, di raccontare un mondo che potesse essere veritiero, diciamo, all'Italia di oggi.
Come nasce il progetto?
Il progetto nasce da un racconto che mi è stato fatto più di un anno fa da un'amica stretta, che ha attraversato questa fase e quando la vivi da vicino ti arrivano delle emozioni molto molto forti, e per il mio istinto di voler raccontare sono riuscito, diciamo così, a prendere spunto da questa storia per poi ascoltare tante tante altre ragazze che mi hanno conceduto anonimamente la loro esperienza e mi hanno aiutato, insomma, a raccontare questo mondo.
Ecco, com'è stato il lavoro di preparazione?
È stato un lavoro molto complicato dal punto di vista di pre, ecco, diciamo così, perché non è facile, non è scontato lavorare, diciamo, come su un qualsiasi altro film. Quindi abbiamo fatto tante prove con gli attori, soprattutto con Nina Nicastri, tante anche con la madre di Luna, il personaggio interpretato da Nina, che si chiama Maria Piautorino, e soprattutto c'è stata, come dicevo prima, tanta preparazione per me come regista per cercare di addentrarmi quanto più possibile in queste dinamiche, poi in quanto uomo ancora più complicato, e poi quando invece è stato proiettato ho ricevuto dei feedback molto delicati, ecco, quindi sono riuscito a non essere invadente, ecco, in un campo che comunque ovviamente potrebbe non essere mio. Poi sul set invece devo dire che sono stato molto libero a livello di logistica e produzione, diciamo così, perché Rocconelli, il produttore, mi ha messo su una squadra fantastica e non ho rinunciato a nulla a livello di inquadrature, a livello di professionalità, proprio è stato uno splendido set.
Ecco, com'è stato il lavoro con le attrici?
Io e Nina siamo amici da tanti anni, però è la prima volta che abbiamo lavorato veramente su un film insieme, ecco, anche se è un film breve, diciamo che quello che è arrivato a me è stato proprio un sentimento di grande dedizione da parte di Nina, ma anche da parte delle altre attrici. Cecilia Napoli è stata fantastica, ha fatto un lavoro eccezionale perché è un po' l'antagonista di questo racconto e lei si è battuta per esserci, perché a livello di impegni, di incastri era difficile, siamo riusciti comunque ad avere la possibilità di lavorare insieme ed è stato molto bello e mi hanno dato tanto le attrici di questo film, devo dire tanto.
Su quali elementi volevi concentrarti?
Io sono appunto un grande sostenitore del reale, mi piace molto il cinema del reale, quindi tutta la verità che posso cogliere l'ho voluta restituire. E questo è successo sicuramente tramite la fotografia, perché la camera a mano sporca, l'anamorfico, diciamo, mi ha aiutato tanto in questo, devo dire, sono stato molto meticoloso. E poi abbiamo fatto tutti insieme un lavoro di grande attenzione e concentrazione nel ricreare forse proprio un ambiente di lavoro silenzioso, perché ci facesse concentrare le attrici, ecco, questa è stata una cosa molto importante. E poi devo dire che anche sui ruoli più piccoli, Giorgio Remediani, Maria Chiara Bono, molto brave a ricreare una situazione di contesto di una sala d'aspetto come quella. Una delle cose più importanti per me era raccontare non la valenza della decisione, ma il percorso che fa una ragazza e il proprio stato d'animo quando entra in un percorso del genere. Questa era una delle cose più importanti.
Che circuitazione sta avendo questo lavoro?
È stato presentato ad agosto a Venezia, abbiamo fatto una conferenza stampa, abbiamo fatto vedere il teaser. Adesso l'Afrodite è il primo festival che fa e speriamo ce ne possano essere degli altri.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
Abbiamo tutta la pagina di intermezzo sia di Instagram che Facebook che racconta un po' il percorso che sta facendo 7 settimane.
Il cortometraggio 7 settimane in concorso all'Afrodite Shorts a Roma, Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, 13 e 14 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Enrico Acciani. Alla prossima!
Grazie mille, grazie a voi, grazie.
Con Emanuela Mascherini, regista del cortometraggio Alba Blu. Ben trovata.
Buongiorno Federico, ti ringrazio.
Cosa hai raccontato?
Questo lavoro racconta di Alba, per la quale Ovo diventa un labirinto di paure, una sorta di discesa, proprio in un abisso di qualcosa che le è accaduto e che continua ad oggi a inquinare ogni suo rapporto. E quindi diventa una sorta di apnea proprio, dalla quale deve riuscire ad emergere da sola.
Come nasce il progetto?
Il progetto nasce 2 anni fa, era da tempo che volevo raccontare e trattare il tema della violenza sulle donne. Nasce da un fatto molto personale, ho subito un'aggressione nel 2010 a Roma, fortunatamente sono riuscita a scappare e da lì, a seguito anche di altri episodi di molestie che ho avuto in precedenza, la necessità e l'urgenza proprio di esprimere, insomma, un punto di vista su questo tema. Ovviamente trovavo che fosse estremamente delicato, perché è veramente molto sottile il confine tra il raccontare questo tema e farne poi una strumentalizzazione anche molto spesso, e questo avevo visto anche in tanti prodotti che erano usciti sull'argomento. Quindi ho lavorato anche con delle associazioni nazionali che si occupano di violenza alle donne per mettere a punto un racconto che, insomma, cercasse di allontanarsi dalla stereotipia e stare attenta a non avere appunto scivoloni sul tema. E poi ho coinvolto Giuseppe Isoni alla sceneggiatura, perché volevo appunto anche uno sguardo maschile sull'argomento che rendesse una visione più completa, insomma più stratificata proprio del tema. E quindi siamo arrivati alla sceneggiatura, che poi è arrivata sul set appunto col contributo del Ministero lo scorso anno.
Su quali aspetti avete voluto concentrarvi?
Io mi volevo concentrare soprattutto sul tema dei segni che la violenza lascia nella psiche più che sul corpo, anche su un tema più allargato che è proprio la violenza invisibile, che non è detto che sia quella fisica. Infatti quando incontro anche gli studenti delle università, abbiamo fatto un incontro prima dell'anteprima del 25 di novembre per il Festival Cinema e Donne, ci concentriamo molto sui tanti aspetti della violenza che non sono solo quelli fisici, quelli nei rapporti uomo-donna, ma anche sociali, relazionali, lavorativi, eccetera. E trovo che i segni che rimangono nella psiche siano veramente importanti da far emergere, perché purtroppo non si vedono, e il fatto che non si vedano è un aggravante anche quando le donne che subiscono una violenza fisica arrivano a fare delle denunce, perché spesso non vengono credute proprio perché non ci sono segni sul corpo. E quindi questo mi sembrava un aspetto veramente importante da portare alla luce, anche perché è un aspetto poco curato a livello proprio di cultura occidentale, questo da ogni punto di vista, perché molto spesso pensiamo che aggiustando il corpo poi qualsiasi cosa tornerà al proprio posto. Invece, se non ci prendiamo cura anche dell'inconscio e di come l'inconscio registra qualsiasi cosa ci sia successa e poi la restituisce attraverso il corpo, continueremo a subirne le conseguenze. E quindi ci sono un sacco di donne che subiscono piccole o grandi violenze invisibili e che continuano ad esserne limitate nelle proprie vite, che sono anche lavorative, relazionali, e questo ha un peso proprio sulla collettività, un peso del quale non ci rendiamo conto e soprattutto non ci prendiamo cura.
Com'è stato il lavoro con attrici ed attori?
Con l'attrice che sono io è un po' la mia cifra, che è stata anche nei lavori precedenti quella di stare dietro e davanti la macchina da presa, e lo sarà anche nei lavori futuri, ma banalmente perché insomma nasco come attrice e quindi porto sul grande schermo storie che ho l'urgenza di raccontare. E è stato chiaramente doloroso, essendo partita da un'esperienza personale, ma anche catartica in qualche modo, perché c'è un'elaborazione importante. Con gli altri attori, che sono Simone Faucci e Francesco Grifoni, è stato molto ricco il lavoro, perché si sono affidati con una generosità importante, mantenendo un equilibrio anche nella recitazione, che era delicatissimo e necessario al racconto.
Che percorso sta avendo il cortometraggio?
Il corto ha esordito al Festival Cinema e Donne di Firenze, a Roma, al Roma Creative Contest l'8 di dicembre, e poi continuerà il percorso festivaliero anche a livello internazionale. Dei festival ancora importanti a cui tengo molto, sono molto contenta che insomma il lavoro sta ricevendo delle restituzioni veramente importanti, un'approvazione importante anche a livello di accoglienza. È stato appunto un lungo percorso, sono felicissima del cast tecnico che ha preso parte al lavoro, fra cui ci tengo a citare Francesco Di Pierro, il direttore della fotografia, Maria Fantastica Valmori, la montatrice, e Matteo Bendinelli, sound designer, che hanno preso parte da protagonisti alla messa a punto di un linguaggio che volevo che fosse anche disturbante, molto meno lineare rispetto ai lavori precedenti. E poi insomma questo film l'ho messo a punto durante una residenza della Berlinale, in cui stavo sviluppando due progetti di opera prima, quindi risente anche molto di questo percorso, e quindi spero che abbia tutto il percorso internazionale per cui è stato pensato.
Il cortometraggio Alba Blu. Un saluto e un ringraziamento alla regista Emanuela Mascherini. Alla prossima!
Grazie, alla prossima!
Con Elisabetta Carnevale, autrice e interprete del video Dream Madre. Ben trovata!
Grazie Federico, ben trovato a te e a tutti voi.
Cos'è questo lavoro?
Questo lavoro è una collana di una serie di video arte, e il video che presenteremo sarà il secondo video d'arte che sto realizzando insieme ad un gruppo di persone fantastiche, sia artisti che anche tecnici meravigliosi, tra cui anche l'evento che faremo dove verrà proiettato per la prima volta il secondo video d'arte Dream Madre. Questo video è dedicato a tutte le madri, quindi mi fa molto piacere che la data sia proprio l'8 dicembre, in una maniera un po' più ampia, quindi il passaggio che facciamo dentro noi stesse, noi donne, anche di madre in figlia, una ciclicità che si crea per arrivare poi ad una consapevolezza più grande, quindi che abbraccia il pianeta Terra, però va anche oltre.
Si può raccontare dal punto di vista narrativo?
Come tutte le cose artistiche un po' particolari, spero che dia innanzitutto una sua emozione. Nasce un po' alla lontana dal mito di Demetra e Persefone, però è una parentesi che si aleggia nel video. In realtà poi vuole essere un racconto moderno, quindi un incontro dove anche quello che è l'incontro fra la madre e la figlia, un'unione che è un po' anche misteriosa, sia dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista poi energetico, di un incontro che va oltre.
Come nasce tutto?
Il progetto è nato durante la pandemia. Avevo desiderio di dare vita alla danza in una maniera un po' diversa per me, anche perché ho fatto tante cose nel balletto classico, avevo anche lavorato nel teatro, un po' nel cinema e sono sempre stata molto appassionata di tutto quello che un po' resta nella memoria e avevo intenzione di creare qualcosa che potesse lasciare in qualche modo un'impronta. E di solito come danzatrice sul palcoscenico sicuramente c'è un grande pubblico ed è sempre un grande piacere e onore trovare un pubblico dal vivo, però in questo caso volevo rappresentarmi in una maniera completamente diversa, quindi attraverso proprio dei video d'arte e nello stesso tempo il desiderio non era tanto per me quanto per Tersicore, la musa della danza, e quindi darle ancora più onore, darle ancora più luce, e quindi è nato poi questo progetto di creare dei video d'arte dove Tersicore rende omaggio alle altre muse, in ogni singolo video viene raccontato questo e nello stesso tempo è un messaggio d'amore, un messaggio di libertà che volevo dare come artista, appunto creando, passando da tutte le arti. In realtà il mio linguaggio è sempre quello della danza, però stavolta ballo in un video d'arte, ecco, non in un palcoscenico.
La scelta del titolo?
La madre, Dream Madre, innanzitutto è un po' un anagramma del nome, madre, scambiando le lettere può diventare anche Dream, è appunto dedicato alla madre ma dedicato anche alla musa della memoria che è Mnemosine, è qualcosa dove ognuno può leggerci la propria emozione, la propria storia, il proprio rapporto con la propria madre ma anche con la terra, anche con un essere che vuole andare anche oltre, insomma ricordarsi di sé, non so, anche da uno spazio più grande, non svelo il finale però si esce fuori da uno spazio che è anche un po' ultraterreno.
Com'è stata la preparazione e anche la scelta dei luoghi?
Innanzitutto mi sono trovata in un posto molto speciale per un invito, il castello di Solfagnano, e tra l'altro ho conosciuto delle persone splendide e in quel posto mi sono sentita incantata proprio da un luogo che era veramente incredibile, quindi ho chiesto se era possibile poter creare questo video da lì e ho trovato una grandissima disponibilità, gentilezza, cortesia ed è un posto dove veramente consiglio di passare un giorno nella vita, si trova vicino a Perugia ed è stato proprio questo posto che mi ha ispirato, ho detto va bene, sono pronta adesso per fare questo video d'arte perché è proprio il posto che mi ha richiamato in realtà.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
Si possono seguire delle pagine social sia su Facebook che su Instagram, la personale ma anche quella della White Cloud Academy Opera che è appunto dove è stato prodotto il video, che è una compagnia d'arte, danza, birotonic, birokinesis, insomma vengono messe insieme sia le arti in generale ma anche il lavoro olistico sul proprio corpo.
Il video Dream Madre. Un saluto e un ringraziamento alla regista interprete Elisabetta Carnevale. Alla prossima!
Grazie Federico, buona serata anche a te, un abbraccio fortissimo.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.